Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questo grande dono della sapienza è dato perché sia accolto e custodito. Chiediamo al Signore che entri nella nostra mente, nel nostro cuore, perché possiamo custodire questo immenso dono della sapienza che è immortale e che impegna i nostri atti a essere in consonanza con la volontà di Dio, che ha voluto abitare in pienezza negli uomini, sottraendoli al potere della morte. Chiediamo anche il dono di accogliere dal Vangelo questo insegnamento brevissimo, unico e inalienabile di Lui che ci istruisce sulla sua via verso la sua offerta, che anche ora compiamo per avere parte con Lui.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 1, versetti dal 7 al 15. Lo Spirito del Signore riempie la terra e tenendo insieme ogni cosa ne conosce la voce. Per questo non può nascondersi chi pronuncia cose ingiuste, né lo risparmierà la giustizia vendicatrice. Si indagherà infatti sui propositi dell'empio, il suono delle sue parole giungerà fino al Signore a condanna delle sue iniquità. Perché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto. Guardatevi dunque da inutili mormorazioni, preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza effetto. Una bocca menzognera uccide l'anima. Non affannatevi a cercare la morte con gli errori della vostra vita. Non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. Parola di Dio.
Ecco, con questo brano entriamo già nel vivo, nella grande tematica di tutto il libro, e dove la contrapposizione è necessaria per ricevere questo grande dono della sapienza rispetto a ciò che l'uomo nella sua natura ingannata e avendo ubbidito al menzognero, invece di usare i propri doni in conformità al suo creatore, ha questa tendenza a parlare anche tra sé e sé nel cuore, una parola mormorata nel cuore. E per una creatura che è creata da Dio ed è creata per la lode, e quindi la certezza che qui viene detto è che la sapienza abilita l'uomo a una comunione retta con il suo Signore e tra gli uomini.
Mi ha colpito molto, come è sottolineata, la mormorazione e la maldicenza, le parole menzognere, e che anche se sono dette insomma nel segreto, comunque hanno un valore mortifero. E, e con questo l'uomo si attira la morte, è lui che attira su se stesso la morte, perché contro quello che Dio ha voluto, perché Dio non vuole, è sottolineato che Dio non vuole la morte, non ha creato la morte e ha creato tutto buono, tutte le creature sono portatrici di salvezza, salutifere sarebbe il senso della parola. E quindi, insomma, è la creatura stessa che con la mormorazione e con le opere malvagie delle sue mani produce, insomma, la rovina per se stesso e per gli altri. Quindi termina dicendo che la giustizia è immortale, quindi per poter essere immortali bisogna essere giusti, cioè amare questa giustizia e cercarla con un cuore semplice.
Ma così mi viene in mente che la mormorazione non abbandona mai il popolo di Dio, e anche così mi è venuto in mente tutto il cammino nell'Esodo, e c'è sempre questo ritornello che il popolo mormorava contro Dio, contro Mosè, e quindi queste erano sempre scelte di morte per l'uomo, mentre invece il Signore ha sempre riportato il popolo, ha sempre dimostrato che tutte le sue scelte, anche nel deserto, erano scelte di vita. Quindi l'uomo è sempre in questa lotta tra la vita e la morte, non solo la morte fisica, ma la morte dei propri pensieri.
Mi sono fermata prevalentemente sugli ultimi versetti, perché mi pare che sia proprio un canto alla vita del Dio vivente, cioè del Dio vivente che crea tutte le cose per l'esistenza e li crea perché siano portatrici di salvezza. Come sappiamo dalla Genesi, tutto è stato creato molto buono e quindi tutte le cose servono non solo all'esistenza ma alla salvezza. E se a noi sembra molte volte che non portino salvezza, è perché noi ne trasformiamo la natura, cioè non teniamo conto soprattutto della finalità per cui Dio le ha create, e quindi ne facciamo un uso sbagliato, e quindi non sono più portatrici di salvezza, ma per colpa nostra, come dice più sopra, con i nostri errori ci procuriamo la morte. Ma Dio ha creato per la salvezza e perché tutte le cose giovino alla nostra salvezza, giovino alla nostra vita. E tutto è vivente sulla terra, e mi pare molto bello questo inno proprio alla vita. Sulla terra ci sono dei viventi, non è la terra, non è il regno dei morti. La giustizia è immortale, anche questo è un verso, mi pare molto difficile, un versetto difficile da capire. Mi pare forse vuol dire che la morte non potrà mai colpire la giustizia. La giustizia non sarà mai oggetto della morte perché è immortale, quindi sfugge alla morte, si sottrae alla morte. È immortale e domina dovunque, l'aveva detto anche all'inizio, che ci sarà la giustizia vendicatrice per chi opera male. Quindi la giustizia operante è, per così dire, il braccio di Dio, e opera sempre e non è mai sfiorata, non può essere toccata dalla morte. Nelle cose non c'è morte, La morte è fuori di questo ambito, è in un'altra sfera, non è sulla terra. Sulla terra ci sono i viventi, la terra è l'abitazione dei viventi. E la presenza di Dio sulla terra e sulla, la sua vicinanza all'uomo conferma ancora di più questa vita del mondo. Il mondo vive perché Dio è presente nel mondo, perché è vicino agli uomini, perché partecipa alla loro vita, perché è giudice della loro vita. Quindi è tutto un canto a questa vita che il Signore trasmette a tutta l'umanità, a tutta la terra. E mi pare di una bellezza, in questi ultimi versetti, di una grande bellezza, perché esaltano proprio la vita. Perché tutte le cose sono create per esistere, nulla viene distrutto di ciò che è creato, perciò tutto è creato per l'esistenza.
Il versetto 7 dice che lo Spirito del Signore ha riempito il mondo, e poi usa un termine quando dice che abbraccia ogni cosa, il Nuova Cena riempiendo forse. Comunque il termine è anche quello che viene usato nel Vangelo quando dice chi mi ha toccato, dice Gesù, e dico ma tutti ti premono e chiedi chi ti ha toccato. Sarebbe così, uno spirito che comprime tutto, che pressa tutto, ha la conoscenza di ogni voce, percepisce ogni sussurro, perché è un'immagine appunto di qualche cosa che avvolge e anche che è come se fosse pronto a penetrare, però dal resto dei versetti, anche di quelli di oggi, non può questo Spirito del Signore e questa prima detta che è uno spirito amico degli uomini e la sapienza stessa, questo spirito non può penetrare liberamente, c'è come una barriera che lo può respingere, e questo viene sviluppato questo aspetto appunto della libertà dell'uomo di rifiutare lo Spirito di Dio, lo Spirito della sapienza, soprattutto, come è già stato detto, appunto, una libertà che verte anche sulla capacità di mormorare, sulla capacità di dire cose inique, di vivere in modo empio. Insomma, tutto questo aspetto, a me sembra che anche nei versetti di oggi, come già ieri, dicono una opposizione voluta. Non è solo che l'uomo di suo è cattivo, l'uomo di suo, anzi oggi viene detto espressamente, le cose del mondo sono buone, però c'è la libertà di positivamente cercare il male, positivamente mormorare, positivamente di essere maldicenti. Ecco, appena si dà questa posizione dell'uomo, questo spirito, pur premendo, rimane fuori, non può più compenetrare, non può più riuscire a impastare l'uomo, la sua anima, il suo corpo. E mi sembra una cosa molto particolare, la grande potenza della libertà umana. E la chiusura che torna di nuovo a esaltare la giustizia è immortale, come era iniziato il primo versetto, amate la giustizia è immortale, mi sembra che dica che tutto questo testo è un grande appello. Anche il Vangelo dirà quello che dite nel segreto sarà fatto dire sui tetti, mi sembra lo stesso pensiero, cioè che Dio scruta tutto, ascolta ogni soffio. E colui che vede nel segreto ti ricompenserà, dice in positivo, ma dice anche che quello che diciamo di cattivo viene tutto ascoltato. Ma l'animo, mi pare, di questi versetti è un grande appello a seguire la giustizia, a non opporsi, a non a non vivere in modo contrario, perché se viviamo in modo contrario lo spirito non può, diventa nostro accusatore e non colui che ci permea di sapienza.
Volevo solo dire che dall'inizio del capitolo fin qui, e sarà ovvio già per tutti, comunque lo volevo sottolineare, che si comincia a vedere che la sapienza, la definizione di sapienza, qui è sinonimo di Santo Spirito, quale sia poi l'idea di Santo Spirito, questo io non lo saprei dire a questo punto della rivelazione. Comunque al versetto 4, se il parallelismo, se è vero che i parallelismi spiegano i termini, al 4 dice: la sapienza non entra in un'anima che opera il male, né abita in un corpo schiavo del peccato, e poi riprende il tema cambiando il termine, dice: il Santo Spirito che ammaestra rifugge dalla funzione, cioè non entra in un'anima che opera il male. Poi al versetto 6 dice che la sapienza è uno spirito amico degli uomini e tuttavia, pur essendo amico degli uomini, non lascia impunito chi insulta con le labbra. E poi dice, difatti, Dio ascolta tutto, ascolta le parole della bocca degli uomini, perché lo Spirito del Signore riempie l'universo. E siccome riempie l'universo, riconosce le voci. Quindi mi sembrava anche qui sapienza e Spirito del Signore fossero sinonimi. Questo aiuta. Noi abbiamo ascoltato solo l'inizio dell'introduzione al libro della sapienza, comunque è già un modo per vedere come l'autore giudeo di Alessandria fa suo il concetto di sapienza, però anche un po' mutandolo rispetto al concetto, diciamo, ellenistico.
C'è questa, al versetto 10, il testo si esprime così: un orecchio, questo orecchio che ascolta tutte le cose, e viene chiamato geloso, non so, un orecchio di zelo o un orecchio di gelosia, come lo traduciamo, è geloso ed è zelante. Se ci mettiamo zelante, tendiamo a prendere la parola geloso in senso forse anche più positivo. Certo, il testo dice che questo orecchio è un orecchio a cui non sfugge nulla, come all'occhio di Dio non sfugge nulla, così anche all'orecchio di Dio non sfugge nulla, e dall'universo non era stato riempito del suo spirito, dice un versetto precedente, l'universo è stato riempito del suo spirito. E come mai da questo universo sale incessantemente una miriade di mormorazioni? E non soltanto mormorazioni, ma il versetto che dice che sono frecce appuntite e uccidono e portano la morte. Forse allora è da questo punto di vista che l'orecchio, a cui non sfugge nulla, di fronte a questo salire di mormorazioni portatrici di morte, si fa geloso del suo progetto buono. Allora c'è un progetto buono iniziale. Cecilia ha ricordato gli ultimi versetti, ma risaliamo anche al primo: ha riempito l'universo del suo spirito, e quindi l'universo è candidato a lasciarsi trasformare, a lasciarsi invadere progressivamente da questo spirito, che è lo spirito di Dio, quindi certamente è uno spirito di vita. non ha voluto la morte, no? E poi c'è il versetto più sotto che dice non gode, non della rovina, perché sembrerebbe che nei versetti precedenti ci si trovi di fronte a un Dio che di fronte al crescere di queste mormorazioni omicide o di queste stoltezze o di questi propositi non buoni, eccetera, riservi soltanto il rimprovero e la condanna. Invece questa gelosia di Dio mi sembra che voglia significare che da parte di Dio non c'è soltanto una reazione per cui di fronte alle vostre iniziative io riservo il rimprovero e la condanna, perché non gode che le cose possano andare in questa direzione, quindi si fa geloso del suo progetto buono, del suo progetto iniziale. E forse tutto il resto del libro vuole mostrarci come procede in questa direzione, procede nella custodia del suo disegno buono, nel suo zelo perché le cose non vadano a finire male, ma vadano a finire bene. E forse allora ci va bene il parallelo con il Vangelo di oggi, no? Non gode della morte e per risolvere questa ondata invece mortifera che investe l'universo, allora prende la morte su di sé e forse il libro vuole indicare che è lì la punta della sapienza di Dio.